Newsline Sera.
18.33, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline serale, martedì 4 marzo 2025. Prima i cittadini, poi il partito. Michele Pierguidi, presidente quartiere 2 di Firenze, vota con le opposizioni una mozione nel consiglio di quartiere contro il progetto che vedrebbe un campo di Marte bloccato e militarizzato per motivi di sicurezza. Stiamo parlando naturalmente dell'insediamento dell'alto comando NATO nella caserma Predieri a Rovezzano. Un progetto contestato da tempo da un nutrito gruppo di cittadini e comitati. Sentiamo proprio Michele Pierguidi al microfono di Chiara Brilli.
Il Partito Democratico, insieme a AVS, insieme alle forze di sinistra, ha votato compattamente la mozione presentata dalla lista Firenze Bene Comune. L'abbiamo votata ascoltando i cittadini, ascoltando le loro preoccupazioni, partecipando all'assemblea, e sinceramente l'abbiamo fatto con grande tranquillità e serenità, perché non pensiamo che questa sia una decisione giusta. La caserma Predieri è già una caserma molto operativa, perché da lì partono Città Sicura e in quasi mezza Italia. Quindi è una caserma molto operativa, è una caserma già impattante per il territorio, è una caserma intorno al rione di Sant'Andrea Rovezzano, intorno alle case di Rovezzano. Avere anche l'alto comando NATO in questo periodo, ma anche in altri periodi, ma in questo periodo specialmente, è una preoccupazione in più. Ma il Partito Democratico in comune ha posizioni probabilmente diverse. Io ho detto, guarda, intanto nel Partito Democratico c'è anche chi la pensa come noi, e al quartiere 2 l'abbiamo votato tutti quanti in maniera compatta questa mozione, e quindi non è una cosa contro nessuno, è una cosa che va valutata bene, perché ascoltando i cittadini e vedendo anche il quartiere dove si vuole andare a posizionare questa base NATO, la preoccupazione è giusta, è legittima, e quindi ci vuole buon senso. E poi è vero, io non rispondo soltanto al Partito Democratico, ma rispondo anche ai cittadini, a tutti i cittadini del quartiere 2.
Si inseguono in questi giorni le voci provenienti dalla nuova amministrazione statunitense di una possibile chiusura del consolato generale a Firenze. La città si spacca tra chi ricorda le importanti ricadute commerciali e chi la morte di un pezzo del quartiere. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Da una parte c'è la preoccupazione di imprese industriali, investitori e vari player del commercio internazionale. Si parla infatti con sempre più insistenza della chiusura del consolato generale statunitense di Firenze. Siamo sugli inganni più belli, il Vespucci, che tante polemiche e proteste sollevò alla sua blindatura ai tempi del 2001. Da allora sono passati 24 anni e alla Casa Bianca siedono Trump, Vance e Musk, che stanno attuando una sorta di colpo di Stato azzerando la pubblica amministrazione. Il Doge, il Dipartimento per l'Efficienza Governativa di Elon Musk, sta lavorando ad un nuovo software che potrebbe agevolare i licenziamenti di massa dei lavoratori federali in ogni branca del governo, a quanto riferito da Wired USA. Ora le esportazioni da Firenze verso gli Stati Uniti ammontano a 9 miliardi di dollari, ma con i dazi cosa accadrà? Le aziende USA sul territorio sono 250 e occupano 45.000 persone. Comprensibili le gravi preoccupazioni, persino lo sgomento di industriali ed imprenditori. Basti pensare al progetto Connect Us, che ha messo in contatto le nostre start-up con gli investitori americani. Dalla Camera di Commercio a Confindustria prendono atto che, come dicono negli Stati Uniti, c'è un nuovo sceriffo nella città occidentale. Ma c'è una parte della città, quella fiorentina, che non dimentica le proteste e i comitati, il dissenso continuo, durato anni, che seguì alla militarizzazione della chiusura di tutta l'area consolare dopo l'11 di settembre. Quel pezzo di città venne sacrificato, perso, nessun negozio, nessuno a piedi, un pezzo di città regalato al diktat statunitense. Ora di quell'arroganza ne prendono atto tutti.
A proposito di questioni geopolitiche che si riverberano anche alle nostre latitudini, oggi in Toscana, a Firenze, Svetlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa che vive in esilio in Lituania, oggi appunto in Toscana per incontrare le istituzioni, prima la sindaca Sara Funaro in Palazzo Vecchio, poi la regione in Toscana con la vicepresidente Stefania Saccardi, insieme alla capo di gabinetto Cristina Manetti, alla rappresentante dell'ambasciata popolare della Bielorussia in Italia, Giulia Iuchno e alla segretaria generale della CISL Toscana Silvia Russo. Questa regione è un luogo speciale la cui bellezza non ha pari se non nel calore delle persone. Grazie per il sostegno che date alla nostra lotta per la democrazia e per la solidarietà che ci mostrate. Questo è quanto ha detto Tsikhanouskaya. Sentiamo l'attivista bielorussa al microfono di Sandra Salvato.
First of all, I came here with the words of gratitude to Toscana's authorities.
Per prima cosa sono venuta qui per esprimere la mia gratitudine alle autorità toscane e a tutti coloro che si adoperano per prestare accoglienza a queste persone rifugiati. Date veramente l'esempio per altri paesi, altre società su come trattare queste persone che da un lato combattono contro la tirannia e dall'altro hanno bisogno di sostegno.
Ma
detto che i valori democratici sono sotto attacco, sotto duro attacco in questo momento. E i paesi democratici, i paesi più forti devono difendere questi valori, i valori democratici. Abbiamo bisogno di unità, di coerenza, di coraggio. Nella lotta contro i dittatori come Lukashenko dobbiamo continuare a fare pressione economica, pressione politica per far sì che perdano la legittimità che si continuano a dare come è il caso di Lukashenko da quando è salito al potere. Noi dobbiamo sostenere le persone che si battono contro la dittatura, coloro che sono in prima linea. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per i nostri media, la nostra cultura, per difendere la nostra identità che è stata rovinata dal regime di Lukashenko.
Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Via libera del Consiglio Comunale di Firenze al Piano del Verde dopo il lungo dibattito ieri in aula. Il piano si ispira ad un principio indicato come 3-30-300, ovvero 3 alberi visibili da ogni finestra, 30% di copertura arborea in città, 300 metri di distanza tra l'area verde più vicina e la propria abitazione. Hanno votato favorevolmente oltre la maggioranza PD, AVS, Colora, Lista Funaro, anche Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Firenze Democratica. Contrario tutto il centro destra presente, ovvero Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lista Schmidt. Non c'è nessun intervento del governo che sostenga queste scelte in materia di piano del verde, ha detto a replica la vice sindaca Paola Galgani. Da segnalare che la sindaca Funaro ha seguito fino alla fine il dibattito. Focus dedicato ai giovani con spazio per concerti, divertimento, sport e musica, ma anche attività culturali, sportive, sociali e iniziative per anziani, bambini e famiglie. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro. A proposito invece del Parco delle Cascine, di cui si sta preparando lo statuto della fondazione che lo gestirà. I particolari da Sandra Salvato.
La macchina è già in moto. Per il Central Park di Firenze, le Cascine, si sta riscrivendo un futuro all'insegna di attività ricreative, sportive, sociali, con lo scopo di spazzare via criminalità e degrado. La sindaca Sara Funaro è al lavoro con la vice sindaca Paola Galgani sulla bozza dello statuto della nascitura fondazione del parco, lanciata in campagna elettorale come Cascine Bene Comune e che dovrebbe approdare in consiglio entro giugno, in modo, spiega Galgani, da poter partire con la realizzazione vera e propria. L'idea è che venga creato una sorta di un punto di riferimento per le attività che già ora operano nel parco, che hanno come riferimento varie direzioni del comune e per quelle che arriveranno. Palazzo Vecchio sarà il timone per coordinare, dare senso e concretezza a questo insieme, aperto tra l'altro alla collaborazione di soggetti privati che si autososterranno. Mentre si attende per aprire la conclusione dei lavori della pagoda nell'area dell'ex Meccanò, Funaro lancia inoltre l'idea della fruizione del centro anziani del Prato del Quercione anche in inverno, ma va creata una tecnostruttura della quale parlare con la soprintendenza. Arriva invece al capolinea il dialogo con la Pegaso SRL, gestore dell'ex ippodromo delle Mulina, oggi in stato di abbandono. L'assessore al patrimonio Dario Danti ha avviato il procedimento di decadenza del concessionario.
E nell'ambito delle questioni che riguardano l'ambiente a Firenze, naturalmente c'è grande attenzione per quello che si chiama lo scudo verde e che sarà in vigore dal 1 aprile, come sapete l'assessore al traffico, alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, ha assicurato che non ci saranno multe, è un meccanismo per controllare chi già di fatto non poteva entrare in città. Sapete che però che si arriva a questa decisione dopo un iter molto contrastato, con tante proteste. Ancora oggi Forza Italia ha parlato di una condanna per imprese e famiglie. Buonasera a Cinzia Francini, che è coordinatrice FITA CNA di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Qual è la vostra idea sullo scudo verde?
Allora, la nostra idea è quella che comunque lavorare per un ambiente sano, diciamo così, è corretto. È ovvio che si arriva a una... Ora, ho un ritorno del telefono, quindi sento la mia voce. Comunque si arriva a definire,
sì, purtroppo alcune volte capita, ci scusi, prego.
A definire lo scudo verde senza aver definito tutte le opere di sostegno, quindi positivo sì, però ci vogliono i parcheggi, i parcheggi scambiatori, dove si potrebbe anche poter prendere a noleggio un mezzo elettrico per entrare in città. È ovvio che le aziende che lavorano o anche le persone che girano su Firenze hanno bisogno di cambiare le autovetture per entrare dentro Firenze, va previsto dei contributi adatti al tipo di auto che io vado a dover sostituire. Immagino che un camion che debba entrare in Firenze non ci potrà più entrare, l'investimento relativo a un camion è molto più alto e quindi va previsto dei contributi.
Ma Giorgio però ha detto che sostanzialmente già non potevano entrare prima, cioè non è che ci sono delle nuove, no?
Sì, questo è vero, ci sono dei blocchi, sono al momento relativi agli Euro 0, agli Euro 1, va previsto bene un passaggio ai mezzi successivi in modo che l'acquisto fatto per la lavorazione sia ammortizzato dall'azienda che ha sostenuto il costo. Quindi va previsto un piano, va previsto insieme all'associazione di categoria uno slittamento sullo 02, sullo 03, sullo 04 che verranno nei periodi successivi, che sia sostenibile dalle aziende.
Certo, un'ultima domanda riguardo alla questione, no, che si era paventata a un certo punto del ticket d'ingresso. Al momento non se ne parla più, pare scongiurata, soprattutto per le proteste. Allora, a voi cosa risulta? Cioè è ancora un timore
allora,
che avete?
Noi abbiamo fatto degli incontri con l'assessore Giorgio, che ne faremo fra l'altro altri due aperti alle nostre imprese ma anche alla popolazione che volesse partecipare, e lo facciamo a Borgo il 18 di marzo e nell'ufficio di Sesto il 24 di marzo, dove incontriamo l'assessore e gli facciamo le domande. In quelli che abbiamo già fatto lui ha confermato che non ci sarà ticket fino almeno alla definizione di tutto quello che riguarda la nuova mobilità su Firenze, non dando una data precisa, 2 anni, 10 anni, però insomma quando finiranno tutti i lavori si andrà a vedere se sarà necessario mettere un ticket sull'entrata. Al momento ha confermato di no, mai.
Perfetto, grazie Cinzia Francini, coordinatrice FITA CNA Firenze, buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Banner Indonesia.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo? Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario. Garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Venerdì e sabato, Il sesso degli angeli di Roberto Castello. In una scena scabra, due danzatrici eseguono una partitura asimmetrica, capricciosa, a tratti spiazzante, che alla fine lascia trasparire qualcosa di riconducibile alla dimensione angelica. Handmade, vintage e sostenibilità tornano a Firenze nella 18ª edizione di Visarno Market. Sabato 8 e domenica 9 marzo all'Ippodromo del Visarno di Firenze. Dalle 11 alle 19 un'ampia ed originale selezione di vintage e handmade. Oggetti, vestiti e accessori prendono nuova vita con creatività e artigianalità. Scopri tra i banchi pezzi incredibili e rari nel segno della sostenibilità e dell'acquisto consapevole. Visarno Market, sabato 8 e domenica 9 marzo. Info e programma completo. Pagina Facebook Visarno Market. Controradio.
In Toscana il numero medio di assistiti per medico di medicina generale al 1 gennaio 2024 è pari a 1380, più o meno in media nazionale che 1374, ma il massimale di 1500 assistiti viene superato dal 49,4% dei dottori di famiglia, la media nazionale è 51,7%. Questo è quanto si ricava dal rapporto della Fondazione Gimbe sui medici di medicina generale, sempre Gimbe che ha tenuto in considerazione il rapporto ottimale pari a un medico ogni 1200 assistiti, stima che al 1 gennaio 2024 in regione mancavano 345 dottori. In Toscana tra il 2019 e il 2023 i medici di base sono ridotti dell'11,5%. La cronaca, la guerra delle grucce, dei trasporti di abiti e fast fashion, una faida tra famiglie cinese per accaparrarsi il mercato, supera i confini toscani, ma anche quelli nazionali, dato che venerdì un capannone di 8.000 metri quadrati è stato distrutto da un devastante incendio a Madrid. Nomi delle ditte, modus operandi, di tempi, tutto lascia pensare che la mano incendiaria sia la stessa che lo scorso 16 febbraio ha minacciato i magazzini a Prato, Seano e Campi Bisenzio. Sentiamo il servizio del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
È successo di nuovo, lo stesso attentato a 2000 km di distanza, prima a Prato poi a Madrid, probabilmente anche le stesse bombe radiocomandate nascoste negli imballaggi fra i vestiti e spedite direttamente nell'azienda da incendiare. È successo di nuovo e non è un caso, dicono gli investigatori. A dire il vero lo dicono anche le evidenze, poiché il rogo all'alba di venerdì alla periferia di Madrid è scoppiato in un magazzino di abbigliamento cinese che si chiama Anda Transporters, ditta che compare già tra quelle protagoniste nell'inchiesta sulla presunta organizzazione criminale cinese China Track, cominciata 10 anni fa a Prato e mai arrivato a una conclusione processuale, già perché è complicato per una procura territoriale descrivere l'azione criminale di un fenomeno così vasto, una vera guerra trasversale fra famiglie orientali che hanno imprese di logistica e che da circa 15 anni cercano di imporre il loro business a tutto il mercato del fast fashion, che ha il suo cuore produttivo in Europa. Affari per centinaia di milioni di euro ogni mese. Madrid, Bruxelles, Parigi, ma soprattutto Prato, dove la maggior parte delle tensioni scoppiano fra sparatorie, gambizzazioni, tentati omicidi, tutti individuati dagli investigatori come precisi sviluppi della guerra delle grucce, evoluzione della precedente battaglia sui trasporti della merce. Anche per questo la direzione distrettuale antimafia di Firenze porta avanti un'inchiesta corposa con un ufficio specifico. L'ultima frontiera è quella degli incendi. Il 16 febbraio i tre agguati messi a segno a Prato, Seano e Campi Bisenzio, venerdì scorso a Madrid.
Cambiamo argomento e veniamo a quello che invece la questione delle key box a Firenze, perché dal 24 febbraio, come sapete, è iniziata la rimozione delle key box in città con le sanzioni conseguenti a chi ancora non le aveva rimosse. L'assessore al turismo Jacopo Vicini ha annunciato che l'obiettivo è completare la rimozione delle restanti entro la fine della settimana o al massimo all'inizio della prossima, poi passerà agli altri quartieri. Nel frattempo si valutano possibili soluzioni tecnologiche alternative per il check-in. I dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Secondo i dati della Polizia Municipale, a oggi sono ancora circa 60-70 le key box presenti nell'area UNESCO che dovranno essere rimosse. L'assessore al turismo Jacopo Vicini ha annunciato che l'obiettivo è completare la rimozione entro la fine della settimana o al massimo all'inizio della prossima. In un censimento effettuato tra metà gennaio e la prima settimana di febbraio erano circa 380 le key box non rimosse, ma grazie ad un ulteriore controllo tra il 22 e il 24 febbraio più della metà risultavano già eliminate. Vicini ha inoltre spiegato che il nuovo regolamento di polizia urbana vieta non solo le key box, ma anche altre applicazioni come i ringolò che eludono il riconoscimento visivo degli ospiti, pratica anch'essa vietata dal regolamento. La polizia municipale, intervenendo, ha rimosso circa 15 key box per volta, con multe di 400 euro per i proprietari recidivi. La sindaca Funaro ha sottolineato che l'obiettivo non è tanto la sanzione quanto il mantenimento di una città decorosa e sicura. Per quanto riguarda le misure future, l'amministrazione sta lavorando anche su un regolamento per le locazioni turistiche, che sarà presentato al Consiglio sfruttando le opportunità offerte dal nuovo testo unico sul turismo della Regione Toscana. Una delle misure previste al momento riguarda anche la regolamentazione dei risciò e delle golf car. Nel frattempo si sta valutando la possibilità di adottare soluzioni tecnologiche alternative per il check-in in collaborazione con il Ministero degli Interni. A Roma, ad esempio, è stata introdotta una pratica in cui, se non viene identificato il proprietario della key box, la multa viene inflitta all'intero condominio, una linea che non è attualmente prevista a Firenze, sebbene siano in corso delle valutazioni.
Allora, vi diciamo che l'assessore al turismo del Comune di Firenze, Jacopo Vicini, sarà domattina in diretta a partire dalle 8.40 in Dillo a Controradio per parlare anche dei Deor, oltre alle questioni che riguardano naturalmente gli affitti brevi e le key box, come avete sentito. E sempre domani, invece, per quanto riguarda Prato, in riferimento anche alla notizia precedente, cioè la guerra delle grucce, nei nostri studi su Controradio TV sarà ospite la sindaca di Prato, Ilaria Buggetti, intervistata da Chiara Brilli e Giorgio Bernardini nell'ambito della Newsline a partire dalle 9. Questo domani, come vi dicevamo, 8.40 assessore Jacopo Vicini, 9 la sindaca di Prato, Ilaria Buggetti. Oggi invece, questa mattina, eravamo in zona Viale Canova, all'Isolotto a Firenze, perché c'è un allarme sicurezza da quelle parti. Furti, spaccio tra i cittadini, un clima di insicurezza, residenti si dicono pronti a manifestare. Insomma, con Raffaele Palumbo siamo andati a cercare di capire quello che sta accadendo. Sentiamo questo speciale con le voci del presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni e di un cittadino residente nella zona, Vincenzo Sorelli.
Qui purtroppo sta accadendo il fatto che da ormai oltre un anno, direi due anni, diciamo, c'è una situazione che è peggiorata, nel senso di una presenza importante di persone che come dire, creano una percezione di insicurezza semplicemente per come usano lo spazio, che ricordiamo è uno spazio privato di proprietà di Esselunga, ma è privato di uso pubblico. Naturalmente è come se fosse una piazza, questa una galleria coperta, ma è una piazza di fronte poi al negozio di Esselunga e a questi negozi. Persone appunto che per vari motivi, per vari modi di esistere, di essere, diciamo, di comportarsi di qui in questo spazio, rendono una percezione di insicurezza. Ma poi non è solo percezione, è anche oggettivamente un problema. Nel momento in cui ci sono stati tanti furti, sia dentro il negozio di Esselunga in particolare, ma anche a danni delle persone, con scippi, con rotture di vetri delle macchine nei parcheggi, quindi di Esselunga, eccetera. E poi c'è anche sicuramente un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Appunto, le persone sono diverse, ci sono alcuni senza fissa dimora, alcuni fra virgolette sbandati, con problemi anche sociali, su cui provano a lavorare anche i servizi sociali, perché c'è anche questo tema, questa politica da portare avanti naturalmente. E poi ragazzi molto anche giovani, molto di origine nordafricana, che appunto sono anche gli autori di quei furti, di quelle situazioni di cui abbiamo parlato, di cui parlavo prima. Naturalmente qui prima di tutto la questione spetta alla vigilanza interna di Esselunga, ma soprattutto alle forze dell'ordine. Noi richiamiamo la prefettura e la questura ad una maggiore attenzione su questa criticità.
La percezione di sicurezza la vivo da un paio di anni, cioè non prima io onestamente non avevo mai percepito che ci fossero furti al supermercato, obiettivamente credo, ma bianchi, neri, giallo, verdi, diciamo, cosa purtroppo comune. Però che ci fosse situazioni come questa, diciamo, le forze dell'ordine possono venire più spesso, possono venire in qualche maniera programmata, come diceva Mirko. Credo che qui ci sia bisogno di recuperare un senso di unione tra le persone. Ne parlavo ieri con lui, eventualmente fare delle cose che potrebbero essere, diciamo, degli eventi sociali, degli eventi culturali, degli eventi anche commerciali, in modo tale da rendere questo posto un posto vissuto al di fuori dei negozi e al di fuori del supermercato. Quindi, diciamo, dare la possibilità alla gente di dire: vengo qui, questa è una galleria, ho la possibilità di incontrarmi, di parlare, di ritrovare, mi uso il termine, il centro di un paese di una volta, insomma, no?
Il 7 marzo, la vigilia della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la presentazione dell'evento Sport Donne e Libertà, durante il quale sarà presentato il documentario Zainab, una calciatrice in fuga dai talebani, realizzato da Stefano Liberti e Mario Poeta. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato con Anna Meli del COSP.
Sì, il 7 marzo alle 19 al Cinema Alfieri presentiamo in anteprima il documentario di Stefano Liberti e Mario Poeta, Zainab, in fuga dall'Afghanistan. La storia incredibile di questa squadra di calcio femminile afghana, che insieme a un gruppo di attiviste e collaboratori di COSPE siamo riusciti a far fuggire dall'Afghanistan nell'agosto del 2021. Sono state accolte grazie al Comune di Firenze nel nostro territorio, e questo documentario racconta la storia, diciamo, di queste vicende, da quando Stefano li ha incontrate in Afghanistan nel 2017 a quando sono arrivate a Firenze, alla storia rocambolesca, diciamo, della fuga della sorella di una delle calciatrici, che era anche la portiera, Zainab, appunto. È un documentario emblematico della forza, del coraggio di queste donne, di queste ragazze, che per conquistandosi la libertà con il calcio volevano continuare ad essere libere e sono state costrette alla fuga. Quindi un momento di riflessione insieme a delle ospiti straordinarie, ovviamente al regista, alla sindaca Sara Funaro, che all'epoca era l'assessora alle politiche sociali e che ha favorito proprio l'accoglienza insieme alla Caritas delle ragazze, e a un gruppo di ospiti dalle calciatrici della nazionale di calcio femminile Chiara Marchitelli ed altre, alla ciclista mondiale Alessandra Cappellotto, che con la sua associazione Road to Equality si era unita per far arrivare anche lei delle cicliste afghane insieme al nostro gruppo. Insomma, una serata di proiezioni ma anche di dibattito, perché l'Afghanistan ha bisogno di tornare sotto i riflettori ed abbiamo bisogno di raccontare queste storie anche per dare solidarietà e vicinanza alle altre donne afghane che invece sono rimaste nel paese.
Ecco, giustamente dicevi l'Afghanistan ha bisogno di tornare sotto i riflettori perché è completamente scomparso, no? Capita ciclicamente, è un paese martoriato dove è tornato un regime integralista per il quale si era combattuto, contro il quale si era combattuto, e poi è ritornato al potere con gli esiti che sappiamo. Che tipo di notizie avete sulla situazione in Afghanistan oggi?
Purtroppo le notizie sono sempre più drammatiche. Noi continuiamo a sostenere, la serata sarà dedicata anche all'associazione di donne AUCA, con le quali abbiamo collaborato per più di 10 anni, che continuano a provare soprattutto a dare un'istruzione alle bambine e alle ragazze che sappiamo essere vietata dal regime talebano. La situazione della violazione dei diritti, dell'apartheid di genere, soprattutto in Afghanistan, appunto in Afghanistan, è drammatica. E appunto in quella serata ci sarà anche una rappresentanza del Comitato Italiano di Solidarietà per le donne afghane, CISDA, che raccoglierà proprio le firme a sostegno dell'inserimento dell'apartheid di genere come crimine contro l'umanità. È un momento appunto in cui vogliamo ricordare questo paese che, come dicevi, è stato non solo, diciamo, ci sono state truppe internazionali italiane per lungo tempo, ma cioè, qui era scattata giustamente nell'agosto del 2021 una solidarietà che adesso è completamente scomparso dall'informazione e non sappiamo più cosa accade.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A11 tra Firenze Ovest e Prato Est, code per traffico intenso a causa di un incidente avvenuto in galleria. Il bypass del Galluzzo è chiuso in entrambe le direzioni. Sulla Pipilì in direzione mare, code in uscita alla Strassigna per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Pipilì provenendo dalla A12 in direzione sud, e in Pipilì l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze per lavori nel ramo di Livorno tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. La viabilità cittadina a Firenze via della Casella è chiusa per scavo urgente. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Al via dal... Sì, lo so che volete sentire il climax di Jump, ma ci fermiamo qui. Andiamo con la settima edizione di Firenze Archeofilm, Festival Internazionale Cinema, Archeologia, Arte e Ambiente, al via dal 5 al 9 marzo, 5 giorni di proiezioni non stop, organizzate dalla rivista Archeologia Viva, al cinema La Compagnia, il pubblico, docenti universitari, il museo, l'Istituto Fiorentino di Preistoria, una giuria studentesca di oltre 70 ragazzi voteranno le pellicole arrivate da ogni parte del mondo. Sentiamo il coordinatore del festival e direttore della rivista Archeologia Viva, Pietro Prunetti, intervistato da Viola Giacalone.
I titoli sono 80, di cui 50 legati a produzioni estere. Abbiamo 25 nazioni che partecipano. Quest'anno noi partiamo dai dinosauri per arrivare fino alle problematiche del nostro tempo, cioè è stato un obiettivo di tutto il gruppo di lavoro quello di passare attraverso le varie epoche per appunto dal passato capire il presente e capire anche che cosa potremo fare in futuro per l'umanità e per la storia del pianeta, per le vicende climatiche del pianeta. Partendo dai dinosauri, cioè da un'esperienza di estinzione alla fine, siamo arrivati con la nostra programmazione a considerare quello che potrà essere il futuro del pianeta se noi riusciremo a superare la crisi climatica, che è una prospettiva catastrofica, anche se ha molti negazionisti. Noi con il festival abbiamo voluto proprio toccare questo tema passando attraverso le varie epoche, sia storiche sia geologiche, che per quanto riguarda le testimonianze del clima e delle condizioni del pianeta nelle epoche passate. Il Museo Fiorentino di Preistoria è un partner notevole per il nostro festival. Questo museo esprime una giuria per l'esame dei film che sono di carattere preistorico, quindi per noi è importantissimo avere poi una valutazione da parte degli esperti nei contenuti di questi film e della loro capacità di comunicazione.
Pace, cura, lotte, attivismo e le donne nella mostra Peace and Care, nata dall'incontro tra le opere, di cui una inedita, della street artist Lady Esis, e un percorso storico sulle bandiere della pace cucite dalle lavoratrici negli anni 50. La mostra si inaugura domani, rimarrà visibile fino al 25 aprile nel semiottagono delle Murate a Firenze. Il progetto è stato promosso da Fondazione Valore Lavoro, CGL Toscana, Filcam, CGL Toscana e SPI, CGL Toscana. Viola Giacalone ha intervistato Jessica Beneforti e CGL Toscana e la curatrice Serena Becagli.
Vogliamo parlare del concetto di cura, sottrarla a quella che è un'interpretazione patriarcale di comodo, che la vede come la cura appunto delle persone più fragili, per assurgerla invece a paradigma di un nuovo ordine sociale e delle relazioni fra le persone: la cura della pace, la cura del lavoro, la cura dell'ambiente, la cura del nostro tempo, la cura di noi stesse. Questi sono i temi di cui vogliamo parlare e che credo siano ben rappresentati nella mostra che presentiamo oggi.
Questa mostra è l'incontro tra una parte, una ricerca storica, e poi un oggetto politico che viene dagli anni 50, del 53, una grande bandiera cucita dalle donne mezzadre, da una ricerca degli storici Stefano Bartolini e Martina Lopa, all'incontro di alcune opere d'arte contemporanea realizzate da delle street artist fiorentine, le Lady Esis. E quindi le donne sono protagoniste, e mi piace l'idea che siano, non ci siano quasi nomi e cognomi, ma sono frutto di un lavoro collettivo. Quindi sia le Diesis, che sono un duo, forse un collettivo, insomma hanno questo nome, potremmo essere tutte forse le Diesis, che sono conosciute per queste icone di donne, spesso hanno questo simbolo della S di Superman, e quindi quasi una rivendicazione dell'importanza della donna, forse anche a sopperire anche la mancanza di monumenti dedicati alle donne. E poi appunto questa enorme bandiera dove tanti piccoli pezzi di storia delle diverse assise.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Per la storia di questa sera torniamo a parlare di Marco il Libraio, il senza fissa dimora che stazionava nel sottopasso delle Cure a Firenze e che da ieri ha aperto il proprio banco nei pressi del mercato rionale. La sua libreria nel sottosuolo, nata dalle donazioni dei cittadini, è stata sgomberata un mese fa dal reparto antidegrado della Polizia Municipale a seguito di esposti con una multa di 5.000 euro che aveva innescato una petizione in sua solidarietà di oltre 35.000 in firme in pochi giorni. Grazie la collaborazione tra l'assessorato al welfare del comune e l'associazione Arcobaleno, il banchino di Marco è ora ospitato all'interno del mercato per 3 giorni a settimana. Sarà occasione per offrire anche ad altre persone l'opportunità di un coinvolgimento in percorsi di sostegno mirato verso l'autonomia. Soddisfazione per la soluzione trovata è stata espressa dalla redazione di Fuori Binario, che ha confermato l'assemblea pubblica di domenica prossima dalle 18, cui è stato invitato l'assessore Paulesu, e in cui si tornerà a chiedere l'annullamento della multa. Chiara Brilli ha intervistato l'assessore a welfare Paulesu, Nicola, e proprio Cristiano Lucchi, direttore di Fuori Binario.
Assessore Paulesu, un percorso che era stato intrapreso ma che adesso giunge anche a un risultato in superficie, possiamo dire. Cosa comporta questo spazio, questa progettualità che vede coinvolto Marco il Libraio?
Il percorso è arrivato al punto della visibilità in superficie, come si diceva, il banco di scambio libri e raccolto offerte. Ci tengo sempre a sottolineare l'aspetto che riguarda l'impostazione progettuale. Il banco è uno strumento di un progetto di inclusione sociale che ha un suo sviluppo, una sua partenza, un coinvolgimento delle persone che sono protagoniste, una attivazione delle loro risorse, e tutto questo sta dentro un percorso che il destinatario ha svolto insieme ai servizi sociali, insieme a realtà associative che hanno accompagnato e che si sono rese disponibili nel supportare un progetto che ha un alto valore, un alto significato di inclusione sociale, come quello appunto di un percorso di sviluppo di una competenza e di valorizzazione anche di un'esperienza che si era radicata nel sottopasso, ma che a questo punto dal sottopasso diventa visibile in superficie.
Cosa rappresenta, Marco, il libraio, cosa rappresenta il percorso fatto alle cure per essere un messaggio che faccia crescere anche un tessuto di solidarietà in città?
I percorsi di autodeterminazione sono, diciamo, caratterizzati da tanti momenti di difficoltà e di ostacoli che devono essere superati. A volte da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di qualcuno intorno che ci supporta e che ci aiuta a fare le scelte al momento giusto e le scelte che sono orientate a degli obiettivi costruttivi. Questo è il senso dei percorsi di inclusione sociale che noi cerchiamo di realizzare insieme ai servizi sociali, insieme alle realtà associative che caratterizzano fortunatamente la nostra realtà. Il senso è quello proprio di costruire significato a un percorso insieme alla persona che ne è poi il protagonista, e in questo caso quell'esperienza di raccolta libri e di costruzione di una serie di relazioni che avvenivano al di sotto del sottopasso a questo punto si realizzerà al di sopra in maniera visibile, rappresentando simbolicamente anche qualcosa di concreto che i servizi insieme alle persone sono in grado di realizzare.
Veniamo in conclusione alla questione forse più spinosa adesso. La sindaca Funaro ha ribadito che forse c'è stata anche una mancanza di un sufficiente coordinamento rispetto al percorso sociale che era intrapreso invece allo sgombero e alla sanzione. Una sanzione che in questo momento è ancora pendente di 5.000 euro, non dipende certamente dall'assessorato al sociale, però come commenta questa vicenda che potrebbe anche risolversi da questo punto di vista?
Direi che si tratta di due piani distinti, da una parte un percorso di inclusione sociale, dall'altra la formalizzazione di un atto dovuto da parte di un agente di polizia municipale nei confronti di una persona che aveva violato un regolamento.
Abbiamo in collegamento al direttore di Fuori Binario, Cristiano Lucchi. Immagino vi auguriate che adesso ci sia una presa in carico anche dal punto di vista della sanzione che dicevamo che non riguarda l'assessorato di Paulesu, ma che è comunque pendente da un punto di vista umano e anche economico su Marco.
Assolutamente, e questo dà senso alla nostra assemblea convocata per domenica prossima alle 18 in Piazza delle Cure, perché ci sono 2 milioni della sicurezza oggi, che dà non solo direi al mondo, per la sicurezza sociale, che è quella fatta di protezione verso le persone, è quella fatta di estensione dei diritti sociali, civili, è la sicurezza di poter dormire su un taciglio comodo e caldo la sera, eccetera eccetera, la sicurezza di avere cibo, tutta questa è sicurezza sociale e per tanti anni in Italia è stata l'unica sicurezza portata avanti dalle istituzioni. Ultimamente abbiamo del securitarismo mutuato da vecchi film obsoleti anni 70, quando c'era il Bronx e Hollywood rappresentava New York come la fine del mondo. Oggi ci siamo noi, c'è una percezione della sicurezza che supera la realtà, e molti leoni da tastiera purtroppo hanno la forza di pressare le istituzioni, e qui si spiega secondo me la multa da 5.000 euro. Io credo sia una cifra incommensurabile per un senza dimora poter pagare 5.000 euro. Ma in nome del decoro, del degrado, della lotta al degrado, della legalità a tutti i costi, Marco si è visto e dovrà pagare questa multa, perché ad oggi non ci risulta ritirata da parte del comune. Ecco, noi stiamo con il comune quando porta avanti politiche di inclusione, essendo una forza di centro-sinistra in maggioranza, oggi crediamo che questo sia un po' il modello da portare avanti, perché sennò è inutile andare a votare. E quindi vorremmo dare forza anche con la nostra assemblea a queste politiche comunali, perché di questo abbiamo bisogno.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, salve qualche rannuvolamento nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. I venti sono moderati e le temperature sono in ulteriore leggero aumento per quanto riguarda i valori massimi, sostanzialmente stazionari. Invece per quanto riguarda i valori minimi ci sarà comunque una grande escursione termica, per cui mi raccomando, come dice Giustina, vestitevi a buccia di cipolla. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla il City Lights e poi Popo Nerco 19:30. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.